Bene, questa mattina volevo condividere con voi non un versetto, non due versetti, non un capitolo, ma quasi un intero libro. Non vi preoccupate, vedremo molto velocemente. Era solo per, vogliamo dopo piano piano percorrere la vita di un personaggio dell'Antico Testamento, ce ne sono tanti, ma l'Antico Testamento si chiama Neemia. Forse parlando di Neemia già ci viene in mente qualche avvenimento. Ci viene in mente sicuramente il suo libro, il libro di Neemia. E vogliamo questa mattina ripercorrere solo alcuni momenti della sua vita da dove possiamo trarre degli insegnamenti, da dove possiamo imparare qualcosa. È bello come la parola di Dio non è un testo chi studia no? I libri di testo dove studia, dove ci sono una serie di regole, di leggi da seguire, da imparare, ma la parola di Dio è così splendida, stupenda, che troviamo anche dei racconti, delle storie dove il Signore ha operato e ha voluto che arrivassero fino a noi. Per quale motivo? Affinché anche noi potessimo prendere come esempio esempi positivi qualche volta, esempi negativi qualche altra volta. Allora questa mattina vogliamo fare proprio questo, avvicinarci a questo libro, a questo personaggio, a Neemia, e imparare qualcosa da lui, dal suo comportamento, dal suo vissuto, quello che ha sperimentato nella sua vita. Sappiamo qualcuno di noi sa sicuramente quando parliamo di Neemia più o meno il periodo in cui ci troviamo. Il contesto storico è quello del popolo di Israele che è stato deportato in Babilonia. Quindi ci troviamo in questo e inizia a ritornare a Gerusalemme. E chi è questo Neemia? Neemia è un giovane ragazzo che probabilmente era nato già là a Babilonia, però lui era ebreo, giudeo, e lavorava là a Babilonia. Non faceva un lavoro banale, ma stava proprio alla presenza del re. Neemia era il coppiere del re, e ogni giorno gli portava la coppa al re. Il re si fidava di questo ragazzo, quindi Neemia era un ragazzo molto affidabile, anche se giovane, anche se non era di Babilonia, però il re si fidava molto di lui. E quindi possiamo immaginarci questo giovane ragazzo ebreo che segue il Signore, che nella sua vita è stato educato e lui stesso ha scelto di seguire il Signore, che però vive in un paese straniero. È nato in un paese straniero, vive in un paese straniero, vive in un paese dove ci sono diversi idoli, in un paese dove sicuramente si facevano cose che Neemia e il Signore, Neemia non faceva, e il Signore aveva vietato di fare. Ma Neemia, lo si vede in questo libro, Neemia è questo ragazzo che è fedele al Signore, alla parola di Dio, è legato a Lui. E lui era, possiamo pensare, come una luce anche nel luogo dove si trovava, dove stava vivendo, dove lavorava. E questo è molto bello, questa è una riflessione, no? Possiamo già fare, pensando a questo ragazzo, il posto in cui vive. Così è anche per noi, nello stesso modo. Anche noi, dal momento che abbiamo creduto in Gesù, siamo nati di nuovo, la nostra cittadinanza non è più qua. O meglio, noi abbiamo il passaporto, abbiamo la carta d'identità, viviamo qua, siamo italiani, ma la nostra cittadinanza, i cieli. E Il posto dove vivremo per l'eternità non sarà su questa terra, ma sarà nei cieli. E qua siamo solo stranieri. Ma in questo luogo, qua sulla terra, noi continuiamo a vivere, viviamo in famiglia, a lavoro, a scuola, nelle nostre cerchie di amici. In tutti questi luoghi siamo un po' come Neemia, stranieri che però portano questa luce, la luce di Dio. Ed è questo anche quello che noi dobbiamo fare. Qualche settimana fa abbiamo parlato del sale, che noi siamo il sale della terra. Ecco, noi siamo questo in ogni luogo in cui ci troviamo. Quindi essere legati per portare, parlare di Gesù a chi ci sta intorno, non solo con le parole, ma anche con il comportamento, con la nostra, direttamente con la nostra vita. E iniziamo, a vedere qualche versetto del libro di Neemia. Abbiamo detto che Neemia dove si trova, ma il libro inizia, raccontando che, c'erano dei giudei che arrivano da Gerusalemme e parlano a Neemia e gli raccontano la situazione, la condizione che si trovava a Gerusalemme. E non era proprio delle migliori, perché dice che c'erano tutte le mura distrutte, perché erano state bruciate, tutte abbattute. E in questo momento, Neemia, capitolo 1, versetto 4, dice così. Dice, quando udì, Neemia, quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo. E poi dal versetto 5 inizio una preghiera sua verso Dio. Mi ha colpito molto il suo comportamento, la sua reazione. Nonostante lui non c'entrasse niente con tutto quello che era accaduto prima, perché lui non era ancora nato, lui sentiva questo. Poi nella preghiera si vede come lui sentiva questo peso del peccato, della disubbidienza del popolo di Israele nei confronti di Dio, portato a essere deportato in Babilonia. E così Neemia era proprio immedesimato con tutto il suo popolo. Aveva questo peso, si è umiliato, ha pianto, ha digiunato per i peccati del suo popolo. E mi ha colpito come Neemia era così sensibile a queste cose. Tante volte sappiamo, no, quando noi nella nostra vita viviamo in una certa maniera, ci sono periodi in cui siamo molto sensibili a quello che il Signore ci dice, anche ai peccati nella nostra vita. Altre volte invece ci rilassiamo, magari lasciamo passare certe cose e diventiamo duri con certi peccati, diventiamo un po' insensibili e quasi non ci rendiamo conto di certe cose che facciamo che non vanno bene, che a Dio non piacciono. Non era così per Neemia. Neemia era così vicina al Signore che appena ha sentito questo si è veramente umiliato davanti a Dio, ripensando ai peccati, alla disubbidienza del suo popolo nei confronti di Dio e chiedendo a Dio il perdono. Nei versetti successivi, Neemia in questa bellissima preghiera si umilia e chiede a Dio il perdono, si ravvede dei peccati di quello che era accaduto. E così, pochi versetti dopo, questa sua tristezza di cui abbiamo parlato, no? Basata su questa sua sensibilità, abbiamo detto il lavoro che faceva, era davanti al re, e il re si è accorto di questa sua tristezza, fino a che ad un certo punto gli ha chiesto anche a lui perché era così triste. Immaginarci la situazione, forse anche un po' la paura, forse un po' l'imbarazzo, no, di Neemia davanti al re, che il re gli dice: ma perché sei triste? Forse si sarà anche spaventato. E infatti al versetto 4 e versetto 5 del secondo capitolo dice, dopo aver parlato, chiesto, il re ha chiesto a Neemia, Neemia gli ha risposto perché era così triste. E versetto 4 dice, il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo e poi rispose al re: se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Neemia si vede riprendere dal re, hanno questa discussione. E Neemia che cosa fa? Probabilmente la preghiera più corta della Bibbia. Al momento in cui il re gli chiede che cosa deve fare, Neemia cosa fa? Prega e poi risponde. Neemia non risponde subito quello che pensa lui. Ma abbiamo visto che già prima ha pregato un sacco, ha digiunato. E in quel momento, quando il re gli chiede, gli arriva l'opportunità di fare qualcosa per il suo popolo. Neemia che cosa fa? Prega di nuovo, modo velocissimo, il tempo di poi per rispondere al re. E gli chiede il permesso di poter tornare a Gerusalemme per ricostruire. E così, in modo simile, quando è giunto a Gerusalemme, al versetto 11, anche là Neemia non prese subito le cose in mano e iniziò a far iniziare i lavori, a organizzare. Ma che cosa fa? Al versetto 11 leggiamo: così giunse a Gerusalemme, trascorsi 3 giorni. Poi dal versetto 12 continua dicendo che si alzava di notte, andava a controllare i muri, faceva il giro per vedere le cose come stavano in quel momento. Anche quando era giunto a Gerusalemme, lui che cosa fece? Si fermò, fece trascorrere questi 3 giorni, rifletté, pregò anche sicuramente il Signore potesse essere guidato da lui. E questo è un grande esempio anche per noi. Noi nella nostra vita abbiamo un sacco di scelte da fare. E ci troviamo davanti diverse scelte, dal lavoro alla famiglia, in ogni ambito della nostra vita. E dovremo comportarci proprio come si è comportato Neemia. Neemia, in tutte queste situazioni, davanti al re o quando era già a Gerusalemme, non iniziò ad agire subito, o a parlare subito, a rispondere subito. Ma che cosa fece? Pregò, si fermò, fece passare anche dei giorni. Il desiderio di Neemia era proprio quello di fare la volontà di Dio, di fare la cosa giusta, quello che Dio voleva per il suo popolo. E per vedere quello che Dio voleva per il suo popolo, Neemia pregava, aveva questo rapporto stretto con lui, con Dio. E questo grande esempio è quello che anche noi prendere. Quindi quando ci troviamo di fronte a una scelta, delle cose da fare, mettiamo tutto, ogni cosa nelle mani di Dio. Anche se ci sono delle scelte che sembrano banali, il nostro desiderio deve essere quello di fare in ogni cosa quello che piace a Dio. Ieri con i giovani abbiamo parlato, letto un versetto che dice che desiderio, diceva Paolo, è che dobbiamo fare ogni cosa per piacere a Dio. Ogni cosa piacere a Dio in ogni cosa. E così, prima di parlare, Neemia rifletté. E non so se vi ricordate, se avete letto sicuramente un versetto in Proverbi che dice, capitolo 17, versetto 28, no? Che anche lo stolto, quando sta in silenzio, passa per saggio. Anche Giacomo, nella sua lettera, parla a proposito di questo, della lingua, del stare attenti a quello che si dice. Ecco, Neemia con la preghiera cose sbagliate, ma ha agito con il Signore. E così, dopo aver controllato le mura, dopo aver visto quello che c'era da fare, che cosa fece Neemia? Neemia parlò al popolo. Nei versetti successivi prese e parlò al popolo, motivò il popolo per iniziare questi lavori, per iniziare a ricostruire le mura a Gerusalemme. Neemia era un grande motivatore. Anche nelle nostre chiese, anche nella nostra chiesa, nel mondo cristiano, abbiamo bisogno, tra fratelli e sorelle, di motivarci gli uni gli altri. Abbiamo bisogno di motivatori come era Neemia, come lo è stato per il suo popolo. Motivatori che incoraggiano a lavorare per il Signore, anziché invece persone che al contrario possono scoraggiare. Avevo sentito un esempio che ci sono chiese che dove c'è unità, hanno usato questa parola, dove c'è unità ma non c'è comunione. Un esempio, se noi prendessimo 5 gatti, non so chi di voi ha dei gatti, se noi prendessimo 5 gatti,
legassimo con la coda tutti insieme, li mettessimo in un sacco, cosa succederebbe? Loro sono uniti? Sicuramente sì, sono uniti. Sono in comunione? Sicuramente no. E con questo esempio per farci rendere conto come è importante non solo l'unità, il trovarsi insieme, ma la comunione, lo stare insieme, incoraggiarsi gli uni gli altri. Quando Paolo parla dei doni spirituali, al capitolo 13 c'è questo bellissimo capitolo che parla dell'amore. Ogni volta che leggo quel capitolo mi ricordo come Paolo dice: adesso vi mostrerò il modo perfetto per esercitare questi doni spirituali, e poi parla dell'amore. L'amore deve essere sempre presente ed è questo che ci deve essere nelle chiese, nella chiesa. L'amore fraterno per incoraggiarci gli uni gli altri, utilizzando le parole di Paolo, facendo a gara gli uni con gli altri per incoraggiarci. E così Neemia ha incoraggiato il popolo. E nel capitolo 3 vediamo che ha funzionato. E nel capitolo 3 vediamo che tutto il popolo si mise a lavorare. Ognuno aveva la sua parte da fare, da costruire. Avevano ruoli diversi, c'era chi faceva di più, chi faceva di meno. E in questo capitolo si vedono tutte le famiglie che hanno lavorato, si leggono i ruoli, che avevano. E questo è molto bello perché anche nella Chiesa, nello stesso modo, c'è del lavoro da fare, per il Signore, per il Regno, e ognuno ha qualcosa, ha un ruolo, ognuno può fare qualcosa. Così come, per la costruzione delle mura, ogni famiglia ha fatto qualcosa, anche nella Chiesa è così. Il Signore ci ha dato, almeno un dono da utilizzare nella Chiesa, e il suo desiderio è questo: che ognuno di noi, come le pietre per una casa, costruiamo questo edificio che è la Chiesa. Come le membra, ho letto in questi giorni, Prima Corinzi, dove parla del corpo, che ognuno di noi è una parte del corpo. Qualcuno è una mano, qualcuno è un piede, qualcuno è un orecchio. Ruoli diversi, ma che tutti collaborano insieme e lavorano per il Regno, per il Signore. Ed è questo che ognuno di noi deve fare, ognuno deve dare il proprio contributo per il Signore, per portare avanti il piano di Dio che ha per noi in modo personale, ma anche come Chiesa, come comunità ha un piano che porta avanti. Il libro di Neemia non finisce qua. Il libro di Neemia purtroppo non finisce qua, perché cosa accade? Accade che in questo tempo iniziano anche delle difficoltà. In questo tempo di lavori ci sono delle persone che iniziano facendosi beffe di loro, prendendo un po' in giro. Poi vedono che continuano a lavorare, allora inizia a minacciare loro di fermare i lavori. Poi, visto che continuavano comunque a lavorare, che cosa fecero? Chiesero, volevano diventare loro alleati per la costruzione. Ma Neemia è stato fermo. Neemia, anche davanti a questi ostacoli, diversi ostacoli, modi diversi di cercare di intralciare, lui non si è fatto scoraggiare, ma ha riconosciuto quello che era sbagliato, anche se chiedevano di diventare alleati, ha riconosciuto che non erano persone affidabili che volevano seguire Dio, e ha continuato a lavorare seguendo quello che Dio gli aveva detto di fare. E così è importante anche nella nostra vita essere vicino alla parola di Dio per riconoscere queste cose davanti agli ostacoli, anche se qualche volta sono palesemente, riconosciamo quando qualcosa è sbagliato, altre volte forse è qualcosa di più subdolo. Che ha una veste di qualcosa di buono, ma se siamo vicini al Signore, alla parola di Dio, come lo era Neemia, pregando in relazione con Dio, riconosciamo le cose che non sono buone, in modo da evitarle, in modo da saltare questi ostacoli e andare avanti. E questo è quello che fece Neemia, che fece il popolo di Israele. Infatti, il capitolo 6, versetto 15, leggiamo che le mura furono costruite. Riuscirono a costruire tutte le mura. E c'è scritto che le mura furono portate a termine il 25esimo giorno di Elul, in 52 giorni. Un tempo da record, pensate. Senza avere i macchinari che abbiamo noi oggi, senza avere la tecnologia che abbiamo oggi, loro lavorando insieme, facendo ognuno la sua parte, sono riusciti a ricostruire le mura e
Le porte di Gerusalemme in soli 52 giorni. Riuscirono in un tempo record a costruire le mura. E questo modo di lasciarsi guidare dal Signore non ebbe solo questa cosa positiva di avere le mura ricostruite in modo veloce, ma ci fu anche un risveglio spirituale. Ci fu un grande risveglio spirituale. Andando avanti nei capitoli si può vedere questo. Tutto il popolo si ravvide. E da dove è partito tutto questo? Si legge che Esdra andò davanti al popolo, prese la legge e, scusate il gioco di parole, la legge davanti a tutto il popolo, spiegando quello che stava dicendo. Il popolo in quel momento si rese conto degli errori che aveva fatto, però poi anche festeggiò. C'era una grande gioia del fatto che sono resi conto degli errori fatti, ma ora vogliono seguire. Ci fu questa grande gioia, fu qualcosa di bellissimo. E al capitolo 8, versetto 12, si legge proprio questo. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare gran festa perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. La parola di Dio porta questa gioia. Quando comprendiamo la parola di Dio, quello che Dio ci vuole dire, ci porta a essere gioioso, gioiosi e a fare la volontà di Dio, a seguire quello che Lui ci ha detto. Momenti in cui abbiamo creduto in Lui, questa volontà non è qualcosa che viene dalla nostra carne in modo naturale, ma è Dio stesso, no? Che si è fatto conoscere a noi e noi abbiamo creduto in Lui. Signore è entrato nella nostra vita e ci ha dato questa gioia, questa voglia, questo desiderio di fare la volontà di Dio, di leggere, di stare in comunione con Lui, stare in comunione con i fratelli. E quindi questo è qualcosa che dobbiamo continuare a mantenere vivo nella nostra vita. Stando vicino al Signore possiamo mantenere come un fuoco ben acceso e dobbiamo alimentarlo. Per mantenere questa gioia, questo desiderio di seguire il Signore, di fare la sua volontà, di stare insieme, a lavorare insieme ai fratelli e alle sorelle. E questo ci dà una spinta anche nei momenti dove invece c'è un po' di discesa, o meglio, c'è un po' di salita che dobbiamo noi salire per affrontare delle difficoltà. E quindi il popolo si trovò proprio in questo. E a questo punto del racconto, non andiamo più avanti, ho riflettuto un po' sul personaggio di Neemia. Questo personaggio, Neemia, questo giovane che poteva starsene a Babilonia, aveva un buon lavoro. Stava davanti al re, invece lui ha deciso, intanto si è umiliato davanti a Dio, e ha deciso di partire all'avventura, di rischiare, andare a Gerusalemme, prendere in mano tutta questa responsabilità di questi lavori. E tutto questo lo ha fatto perché? Non per degli interessi personali, ma per seguire, per fare la volontà di Dio. Ed è veramente un qualcosa che possiamo prendere noi spunto, possiamo prendere noi di esempio. Questa forza che Neemia ha avuto, non che veniva da lui, ma perché veniva da lui. E così possiamo anche noi veramente avere. Questo, prendere questa forza direttamente da Dio, che possiamo avere così come l'ha avuto il popolo, questa gioia, questo desiderio, questa gioia nella parola di Dio, questo desiderio di stare insieme nella comunione fraterna. Come dice il Salmo 1, dice che beato, dice l'uomo, che legge la parola di Dio, che si diletta in questo, e che noi dobbiamo questo, essere vicini alla parola di Dio per avere mantenere viva questa gioia. Così, andando verso la conclusione, riflettevo su questa gioia, questa comunione fraterna. Gesù stesso, perché è venuto sulla terra, perché ha scelto di seguire, obbedire il Padre e morire sulla croce, questa forza, lui ha fatto tutto questo guardando oltre la croce, guardando a noi, anche noi oggi, a avere la possibilità noi oggi di rincontrarci, di godere di questa comunione. Lui ha sofferto per questo. E quindi dobbiamo, anche noi, ogni volta che ci incontriamo, come abbiamo ricordato anche questa mattina attraverso i simboli, riflettere su questo. Al centro non ci deve essere la musica, al centro non ci deve essere noi stessi, ma ci deve essere Dio, lodare Dio, Gesù al centro, non solo del culto domenicale che facciamo, ma ogni giorno che possiamo mettere il Signore al centro della nostra vita. E Esattamente come ha fatto Neemia. Abbiamo visto Neemia, questo uomo di preghiera. Quando c'erano delle scelte, è andato davanti a Dio, non ha agito subito, ma ha chiesto a Dio la guida che rifletteva prima di agire, che incoraggiava il popolo, motivava il popolo, i propri fratelli e sorelle. Era un uomo che era fermo, fondato, radicato nella parola di Dio, e questo poi ha portato dei risultati nel popolo e ha portato così a questa gioia, a questo desiderio, questo desiderare Dio, la sua parola, la comunione fraterna. E così possiamo anche noi, guardando, meditando su le esperienze di Neemia, comportarci nello stesso modo, essere degli uomini e donne di preghiera. Che incoraggiamo, ci incoraggiamo gli uni gli altri, abbiamo questo amore gli uni per gli altri, che siamo fermi, radicati nella parola di Dio. Così, che possa essere questo veramente, la nostra vita, andare in questa direzione, come abbiamo detto prima, che possiamo desiderare veramente di piacere a Dio in ogni cosa, in tutto quello che facciamo.